Andiamo avanti con il messaggio che abbiamo annunciato all'inizio della diretta, un messaggio sul Vangelo che lo facciamo a nostra immagine o seguiamo quello vero, quello di Gesù, quello che è scritto, perché abbiamo studiato anche ieri un messaggio su Maria Valtorta, poi anche questo Buon Anno, il messaggio di oggi e tanti altri che sì, predicano il Vangelo, sembra essere il Vangelo, ma ci sono cose aggiunte, cose distorte. Quindi dobbiamo assicurarci che seguiamo il Vangelo vero di Gesù, quello scritto, anche quando ci costa. E questo è il messaggio di oggi. Vangelo a poco prezzo, di convenienza, a immagine mia o di Gesù?
Signore, ti chiedo di aiutarmi a dare questo messaggio come tu lo hai dato,
Amen.
Signore. Evangelo a poco prezzo di convenienza. A immagine mia o di Gesù? Grazie, Signore. Gloria, Signore. Qui nella
Amen.
foto che ho trovato, che ho pregato per diverse foto ho messo. Questo lo mandi ai fratelli, questi appunti e neanche questi. Non
Non
lo
lo
sai.
so,
No,
di
vedi.
solito riesco a mandare solo le notizie,
Solo
non tutto,
notizie.
tutto,
No, vabbè.
perché è troppo
Sì,
lavoro.
no, io mi informo, insomma, ecco.
Ti informi e poi mi dici mandilo e non ci riesco.
È detto Gesù, cos'è detto Gesù 3 volte?
Che hai bisogno di operai, pregate, che il Signore manda operai
No,
nella
guarda, ha
messa.
detto 1 volta, ma 3 volte cosa ha detto?
Se mi ami, nutri la mia pecorella.
E poi cosa ha detto?
Se mi
No, no,
ami,
e
nutri la
Pietro
mia.
cosa ha risposto?
Che sì, ti amo.
E poi cosa ha detto?
Nutri la mia pecorella.
Se mi ami. E
Se mi ami.
Pietro?
Le ha detto che sì, ti amo.
E dopo cosa ha detto?
Lo stesso. Se mi ami, nutri la mia
E
pecorella.
Pietro cosa ha detto?
Tu lo sai che ti amo.
E tu, Angela, cosa dici?
Io amo le pecorelle.
Quindi
Amen.
escogita un modo per nutrire le sue pecore.
Sto cercando.
Cerchiamo di non imbottigliare qui il messaggio che poi il vino vecchio non va bene, però e perlomeno c'hai sempre il tuo archivio, vero?
Sì, tutto registrato.
Ecco, vado avanti, allora posso attaccare con un piccolo messaggio corto,
Sì.
se Dio vuole mezz'oretta riusciamo, giusto? Non fa come
Speriamo.
fa, certo, se Dio vuole.
Io non ti
Adesso.
credo, io non ti credo. Sorry.
Allora,
Ma puoi convincermi adesso.
attacco.
Sì, vai,
Secondo
alzati.
Samuele 24:24, Vangelo a poco prezzo di convenienza, a immagine mia o di Gesù Cristo?
Secondo Samuele 24:24, il re rispose: Io non comprerò da te queste cose per il loro prezzo, e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla.
Alleluia, quindi questo qua voleva, dice, cosa sei venuto a trovarmi a casa mia, gli ha detto quest'uomo, fai, devo fare un olocausto, gli dice il re Davide, e dice, oh, Signore, te li offro, Signore, te li offro, Arauna si chiamava questo, e te li offro, te li regalo, te li offro, e Davide gli fa, alt, il re rispose, io comprerò queste cose da te per il loro prezzo. Non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Sai, i satanisti che rapiscono bambini degli altri e li sacrificano. Bravi! Oh, che sacrificio che fanno! Innanzitutto è già un'abominazione fare una diavoleria così, e poi addirittura il figlio di un altro. Cioè c'è da chiedersi se il fuoco all'inferno sarà abbastanza caldo per taluni che non si pentano. Guarda, io dico questo, di lamenti ne abbiamo uditi di tutti i colori, di tutti i tipi.
Di cosa?
Di lamenti. Come il giornale, il lamento del mattino, il corriere dei lamenti della sera, cioè il lamentio continuo. Per esempio, sentiamo storie tipo: io sono credente e faccio tutto quello che posso per il Signore, io prego, vado in chiesa, cerco di essere amorevole, un buon marito, una moglie, eccetera, ma non mi sento completo. Perché? Cosa mi manca? Guarda, Filippesi 4:4. Cosa dice?
Filippesi 4:4.
Sì.
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi.
Va bene? Quindi, Paolo insegna, andiamo a 1 Tessalonicesi 5, 2 Corinzi 6. Dunque, Paolo dice che possiamo essere completi in Cristo, cioè. Invece di lamentarsi, questo, possiamo essere completi. Paolo dice: rallegratevi sempre. E allora, se ti rallegri sempre, vuol dire che puoi essere completo in Cristo. Ma a me mi manca una gamba. Pazienza, però in cielo te la faranno nuova di zecca.
perché la nostra allegria, allegria è in Gesù. D'accordo. Allora in Gesù possiamo ecco. essere allegri sempre.
Sì, non è che io sono, io mi rallegro perché ho due piedi. Sì, ok, quelle cose coprono, ma potresti anche non averli e rallegrarti nel Signore.
Amen.
Prima Tessalonicesi 5:16.
Primo Tessalonicesi 5:16. Siate sempre gioiosi.
Quindi la Bibbia non direbbe questo se non sarebbe possibile. Secondo Corinzi 6:10, Filippesi 4.
Secondo Corinzi 6:10. Come afflitti, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa.
D'accordo? Quindi Amen. Puoi essere afflitto, però puoi essere allegro anche se... Signore, sono così Signore. Contento che sono afflitto. Mai sentito qualcuno dire questo? Mai.
No.
Lo senti oggi. Poveri eppure arricchendo molti.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Cioè sei povero, puoi arricchire gli altri. Ma io non ho soldi, puoi arricchirli in Cristo. C'è stato un grande... chi è stato? Billy Graham. È andato in India. Con della vivo, Dio lo benedica. Adesso con Gesù. Un grande uomo di Dio, Billy Graham. È andato in India, appena arrivato a Calcutta, ha detto voglio venire, voglio incontrare Madre Teresa, sai, questa dolce cattolica albanese, ok? Albanese, questa. Una cattolica albanese. E, ha fatto un grande lavoro, diciamo, un Vangelo sociale, di aiutare fisicamente le persone, ottimo, Dio la benedica, la sua chiamata, va bene? E Gesù non faceva così, Gesù andava a predicare il Vangelo, guariva nello spirito, però serve anche quello, tanto di cappello a Madre Teresa. Billy Graham arriva dove era e lui, sai, alberghi, sai, arriva il predicatore americano, potevo essere io, albergo livello occidentale, no? Dice, portate da Madre Teresa. Lo portano in una zona di Calcutta, vicoli contro vicoli, gente strana, tanto che si è cominciato a preoccuparsi. Ha detto, qui è pericolosa questa zona. Finalmente lo portano dove nell'ospedale, dove lavorava. Va dice, però dice, era l'ambasciatore americano che è andato a incontrarlo, questo qua. Fa, però non ti garantisco che la puoi vedere, che lei non è così che subito arriva con sorrisi e tacchi alti. No, quella lì dice, lei dice sempre che è occupata, lei lavora, non ha molto tempo ad incontrare americani. E lui dice, tentiamo, è andato all'ospedale dove era, entra Billy Graham dentro l'ospedale, e chiede alle suore, dice, dov'è Madre Teresa, vorrei vederla se possibile. Billy Graham, un grande uomo di Dio, ripeto, attenzione, uno dei più grandi di sempre. E allora la suore dice, aspetta, vado a vedere se può. E tornate e dice, guarda, è occupata adesso che sta morendo una persona e lei insieme a lui, perché lei, quando una persona muore, lei va sempre a lei perché vuole che muoiano con conforto. Come lo Spirito Santo, no? Lui dice, aspetto. Dice, ok, dopo un po', finalmente la trova, si incontrano e parlano. E lei, Madre Teresa, non so se hai visto dei video, è una vecchietta, tipo umile, un'umiltà che a me piacerebbe avere. E parlano. E questo, cosa, Billy Graham è una persona assolutamente spirituale. E lei gli dice, parlavano dei poveri, che come Billy Graham ci fa, come sono poveri la gente qui, preghiamo per loro. E lei dice, no, dice, ti sbagli. Dice, dimmi, come e perché? Dice, i veri poveri sono in Occidente, in America, quelli sono i veri poveri. Sono poveri e non sanno neanche di esserlo. I veri ricchi sono qui, questi sono i più ricchi. Quindi volevo dire questo, siamo poveri ma arricchendo tanti.
Amen.
Capito? Noi può darsi che noi non abbiamo le cose, Vangelo e prosperità, jet privati, questo non abbiamo. O non siamo neanche ricchi atei, però nella nostra povertà, se diamo Gesù Cristo, li stiamo arricchendo.
Amen.
Gloria al Signore. Filippesi 4:13.
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Alleluia. Quindi possiamo essere completi in Cristo. Possiamo avere un Vangelo che ci dà la forza. ma perché il Vangelo ci dia la forza per guarire, per fare miracoli, deve essere un Vangelo non fatto a nostra immagine, pentecostale, cattolica, Fratel Giuseppe, Radio Blast, deve essere il Vangelo di Cristo. E allora possiamo guarire gli ammalati, perché è il Vangelo vero. Ma quando, fin quando predichiamo il Vangelo di Fratello Giuseppe o di Pinco Pallino, non è il vero Vangelo. Il vero Vangelo è di Cristo, solo di Cristo, nient'altro di Cristo, e basta. Va bene, io non so se ci sono arrivato lì, non credo. Però mi sono avviato, però sto viaggiando in quella direzione. Va bene? Quindi non è che... Una domanda forse da farsi è quando ci sentiamo incompleti, ci sentiamo non adempiti, e che tipo di Vangelo stiamo seguendo, praticando, credendo? È quello di Gesù o quello che fai da te? Quello che Vangelo che abbiamo interpretato noi con l'aggiunta cattolicese, protestantese sopra, fratello giuseppese? O il Vangelo di Gesù e basta? Il Vangelo è scritto nel Vangelo, o un Vangelo misto a qualche religione che qualcuno ci ha insegnato o raccomandato, un Vangelo comodo, utile, perché ci permette di fare quello che ci piace, di adorare Dio nel modo che noi vogliamo, che noi crediamo, che noi ci sentiamo, che noi scegliamo. E quando il pastore magari ci dà un messaggio duro che magari parla della nostra superbia, orgoglio, magari con la mia personale, allora cambiamo chiesa, dove magari predicano bene, ma a me non mi scocciano, non mi rompono le scatole, dimmi che sono orgoglioso, superbo, lazzarone, tirchio, pigro. Almeno questo non me lo dicono. E allora mi cercherò una chiesa dove il pastore è in gamba. Qual è il pastore in gamba? Uno che predica un Vangelo che a me piace. Non un Vangelo che confronto col Vangelo, caspita, lo stesso, ma un Vangelo che a me piace. Un Vangelo utilitario, un Vangelo utile. Allora, abbiamo ricevuto la salvezza, Gesù ci ha dato la salvezza, va bene, abbiamo fatto un cambio. Noi abbiamo dato a Gesù e lui ci ha ricambiato con la salvezza, giusto?
Abbiamo dato?
Sai, come un voto di scambio, no?
No.
Se la mafia, tu fai questo e questo, la mafia ti porta voti.
Io non ho dato niente a Gesù e lui mi ha dato la salvezza.
Io ho dato qualcosa a Gesù.
Cosa hai dato?
La mia immondizia. È stato il più grande affare, l'affare più colossale. Guarda, non paghi due, prendi tre. Qui ho dato il bidone di immondizia che devo pagare nel turbino e portarlo via.
Sì, è vero.
E lui mi ha dato la salvezza. Quindi diciamo, abbiamo fatto uno scambio, va bene. Non potevamo fare altrimenti, capito? Cioè, Gesù, sono pronto qua, boom, qui c'è l'immondizia, dammi la salvezza. Abbiamo fatto, a posto. Siamo stati sinceri, ci siamo salvati. Ma una volta salvati, Giovanni 15:8, Matteo 7:20, c'ho qui due scritture. Siamo salvi, ok, sono salvo, attenzione, ma non possiamo in perpetuo però continuare a portare a Dio la nostra immondizia. Ma insomma, il contadino pianta l'albero di pesche, di cocco, quello che è, e dopo l'albero produce immondizia. Siamo seduti in una chiesa, questa è la mia, e solo peccati, solo adulteri, solo lazzaronite cronica acuta, eccetera, solo far niente la mattina alla sera, questa è immondizia. Primo Corinzi 3, badi bene, il fondamento è Gesù, ma badi bene, Primo Corinzi 3:11, badi bene come uno edifica, chi costruisce su questo fondamento, robaccia, immondizia, legna, anche pietre preziose, il fuoco dimostrerà se tu su quel fondamento di Cristo hai messo cose preziose o monnezza. Invece di pagare il turbino che passa ogni giorno a raccogliere col camion, tu li porti a Gesù, così risparmi anche i soldi del turbino. Attenzione, se siamo così. È giusto, è logico, non c'è scelta portare l'immondizia in campo della salvezza, è logico. Non potevo fare altro. Ma una volta che siamo salvi, è il tempo che l'albero produca qualcosa. Se no viene il fattore e dice, e viene il contadino, dimmi signore, ma quest'albero, ma neanche un fico secco, né secchi né umidi ne produce. Signore, taglialo, facciamo un po' di bistecche alla griglia. Ma signore, silenzio, taglialo. Signore, guarda, dammi ancora un anno, gli faccio una conca intorno, ci metto un po' di acqua, concime, vado nella stalla con la carriola, lo concimo, eccetera. E dopo un anno lo taglierai. E il signore gli ha detto, d'accordo, un anno. Quindi, fratelli, se dopo un anno che siamo salvati ancora non portiamo frutto, che è stupido aspettare un anno. Io direi, è stupido aspettare un minuto. Io ho avuto la grazia di Dio di incontrare quando ero in Inghilterra dei cristiani liberi che evangelizzano nella strada, come io ho sempre fatto. L'indomani ho chiesto, mi fa, domani andiamo a predicare a Hyde Park, un grande parco di Londra, e mi fa, se vuoi puoi venire, vengo di corsa, non ho Bibbia, tradiamo noi. Quel giorno lì, l'indomani che ho ricevuto lo Spirito Santo, cos'era, una domenica o un sabato, va bene? Ho pregato una a una, due a due, con 27 persone per ricevere Gesù, e la maggioranza hanno pregato sinceramente. Forse alcuni erano già salvi, eccetera. Mi avvicinavo con la faccia di bronzo. Buongiorno, hi, how are you? E disse andate. Guarda, però ero, cercavo di essere inocchiato, guardavo le facce simpatiche, no? E già Gesù mi dava discernimento. Quasi tutti hanno pregato, raccontavo storie, non conoscevo neanche la scrittura, il dito dentro la Bibbia in Giovanni 1,12, tutti quelli che l'hanno ricevuto, dato il potere di diventare figli di Dio, leggete qui, vedi, se tu preghi adesso ricevi Gesù, diventi figli di Dio, vuoi pregare con me? Sì, pronto, prego con me, grazie Gesù, entra nel mio cuore, nella mia vita, Signore, dammi il tuo Spirito Santo, dammi la salvezza, perdoni i peccati. 27 persone hanno pregato, una a una, questa è la grazia di Dio. E da quel giorno non ho smesso più.
Amen.
Capito? Sono impazzito.
Grazie Gesù.
Mi sono fanatizzato, iconoclastizzato, stranizzato. I miei amici, quando sono tornato a Milano, hanno detto, ma c'è stato uno che andava a cercare fidanzata insieme, un amico per la pelle, no? E è venuto a trovarmi, chiesto, dopo 3 mesi che ero lì, evangelizzavo con i fratelli destra e sinistra, è venuto con la bicicletta a trovarmi. Ho detto, come va? Cosa fai qua? E ho detto, evangelizzato. Insomma, è tornato, ho incontrato mio fratello che era ancora nel mondo e fa, ma è diventato strano, mi parla di Gesù, ma ho visto che c'erano delle sorelle lì, delle donne lì, sicuramente si sta lavorando su quelle. Invece no, era solamente Gesù, sia fratelli e sorelle che si lavorano insieme. Capito? Quindi, chi ha tempo non aspetti tempo, ragazzi. Non rimandate a domani quello che potevate fare ieri, stamattina, oggi. Perché cos'era quella citazione che il Signore mi aveva dato? Dice, posticipare, cosa vuol dire? È dare più tempo al diavolo per sconfiggerti. Capito? Posticipare vuol dire dare più tempo al diavolo per sconfiggerti. Scrivetelo. Non posticipate le cose di Gesù.
Amen.
Nel nome
Amen.
Di Gesù.
Amen.
Allora, trovate Giovanni 15,8 e Matteo 7,20?
Sì.
Allora spara.
Giovanni 15,8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Matteo 7,20?
Sì.
Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Quindi non possiamo in eterno portare monnezza. Ma Gesù, quando mi ha dato la salvezza, eri contento con la mia immondizia. È vero. E io ti ho dato immondizia, è vero. E continuerò a dartela per sempre. Alt. Alt. Dora?
Alt.
15,8.
Giovanni?
Giovanni 15,8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Ma c'è la Bibbia giusta lì?
Sì.
Non c'è scritto perché che portiate molta monnezza?
No.
Controlla.
Dice frutto.
Dice frutto. Insomma, il punto è, stiamo vivendo un Vangelo di porta stretta che si chiama il Vangelo del Vangelo, il Vangelo di Gesù, va bene? Cioè di fare quello che Gesù dice, o stiamo entrando con la porta larga che si chiama mondo? Diceva Dante Alighieri, perdete ogni speranza o voi disgraziatoni che entrate. Cioè è un Vangelo che ci permette di fare quello che vogliamo o ci diamo da fare per darci una mossa di quello che Dio vuole? Stamattina parlavo con uno dei miei figli, si parlava del sorriso. Dice, guarda, se iniziamo il giorno con un sorriso, abbiamo fatto un regalo a quell'intorno. E a volte bisogna lottare. E a volte fare uno sforzo per sorridere non è ipocrisia, è una lotta contro il diavolo. Io mi sono soffermato 5 minuti a dare questo piccolo sermone. Era ancora sul letto Castello che dormiva, che è svegliatoci, che stava ripassando i versi come fanno tutte le mattine, però non sorrideva. E allora ha detto: guarda che il sorriso è buono perché rallegra te e gli altri. Va bene, anche se costa uno sforzo, sorridi. Finalmente mi ha dato un sorriso, ha capito il punto. Insomma, fratelli, siamo disposti a tramandare il Vangelo, tramandare un Vangelo che è giunto fino a questo terzo millennio della sua nascita, terzo millennio cristiano, senza cambiarlo. Siamo disposti a tramandare il vero Vangelo o vogliamo portare un Vangelo al mondo, un Vangelo morto, stramorto, mezzo morto, religioso, fatto di immagini di uomini, di un cattolico, un protestante? O vogliamo portare un Vangelo che è fatto a immagine di Gesù? E come è giunto fino a noi? In che modo è arrivato il Vangelo a noi? Attraverso chiese scaldapanche? Attraverso predicatori tradizionali con i diplomi, con la cornice dorata attaccata alla parete? Va bene, predicatori abituati a grandi applausi, quei grandi complessi musicali rock cristiani, chiese riconosciute, stimate, riverite, onorate dagli stati atei. Il Vangelo è arrivato con questa gente qua?
No.
Poco,
no,
poco.
No, no. No, no.
Poco. Rivedi in Africa, evangelizza milioni in Africa, l'Africa convertita, abbiamo pregato con 50 milioni di africani. Bravi. Che è successo dopo? Zero. Giovanni 15:8.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto.
E
così sarete miei discepoli.
Trovo dove dice che il vostro frutto sia permanente, lì nel capitolo.
Ok. Giovanni 15.
Quando trovi me lo dici?
Yes.
So che è Giovanni 15 lì. Allora, il Vangelo, dicevo, non è giunto a noi con chiese comode, predicazioni comode.
Mm-hmm.
Il 7, no? Cos'è il 7, 8 lì?
15, 16.
16, grazie.
Giovanni 15, 16.
Cosa dice?
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi.
Amen.
E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Ecco.
Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.
Scusa?
Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, Egli ve lo dia.
Quindi la domanda da farci, fratelli, sì, predichiamo il Vangelo a quello che ci fa il cappuccino, a quella la signorina che ci prepara il panino, forse, speriamo che almeno quello. Ma è un Vangelo che rimane o un Vangelo per dire ho predicato il Vangelo? Dove sono i frutti? Zero. Ma il contadino che lavora, che semina gli alberi, eccetera, e non portano mai frutto, quello non è un contadino, quello è un fallimento. Il padrone lo licenzierà. Il nostro padrone si chiama Dio. Se il nostro Vangelo non produce frutto, saremo licenziati dal nostro padrone. Eccolo qui, il tuo talento, l'ho sotterrato sotto la sabbia. Che bravo che sono, intelligentissimo, vero? Eccolo qui il tuo talento. Mica l'ho rubato, è qua. Ah sì, servo infedele e malvagio. Cacciatolo fuori dalla mia presenza. Perché non l'ha dato ai banchieri? Cosa sono i banchieri? I missionari. Vada il missionario, gli porti la valigetta, gli porti gli stampi i volantini, gli stampi i CD, gli paghi l'affitto. Versi l'acqua sulle mani di Elia, bravo Eliseo, insomma vai dal banchiere, virgolette, il missionario, aiuta lui, va bene? Due passarono il deserto, uno era mezzo zoppo, l'altro era mezzo cieco, quello mezzo zoppo non poteva attraversarlo, storia vera mi hanno detto, quello mezzo cieco non sapeva che parte andare.
Mm-hmm.
Allora ho detto: senti, facciamo così, guarda, io mi metto sulle tue spalle e a tappe forzate mi porti. e io con i miei occhi ti guido. Così fecero e uscirono dal deserto. Amen. Tu sei mezzo zoppo o mezzo orbo, dipende. Il missionario è mezzo zoppo che non riesce a finanziare questo o quell'altro. Gli serve una barca, non può prenderla. Gli serve un cavallo, non può. Va bene? Tu invece c'hai qualcosa, però non sei capace a predicare. E allora vai dal banchiere e ti dice, senti, io ti porto nelle spalle, tu vedi se c'è lo sguardo profetico. Io però ho le gambe finanziate bene, io ti porto. Capisci che cos'è
sì,
quella storia?
Amen.
Insomma, il nostro Vangelo deve produrre frutto, almeno vai dal banchiere, virgolette.
Amen.
Quindi i talenti devono fruttare, i talenti devono dare, va bene?
Amen.
Grazie Signore. La domanda che sto cercando di fare è com'è che è giunto il Vangelo? E ci è giunto il Vangelo a noi attraverso cristiani che erano cosa? Perseguitati, malignati, odiati. E spesso proprio anche da certe chiese tradizionali che avrebbero dovuto invece aiutarle. Invece sì. Le chiese tradizionali sono lì a malignare, sono lì in combutta con Ponzio Pilato, Roma. Com'è che lo ammazziamo questo Gesù? Oggi ci sono chiese statali, c'è una chiesa statale sotto il comunismo, in Romania, in Ucraina, in Polonia, in Russia, non tutte le chiese, però molte chiese erano in combutta col governo stalinista, il regime sovietico, e andavano a dire, guarda, c'è uno lì che non ha il permesso e predica. Lo tradivano, lo prendevano, lo mandavano in Siberia. Tempi che torneranno. Si chiama microchip, si chiama regime dell'anticristo. Va bene? Infatti Richard Wurmbrand ha detto nei suoi libri, le chiese ci hanno tradito, compreso le chiese luterane, lui era luterano. Va bene? E voi lo sapete che voi venite da quale zona lì, va
sì,
bene?
Sì,
quindi potete testimoniare.
Sì, quindi il Vangelo vero sempre ti costerà qualcosa, non sarà un Vangelo facile. Ma dovrai pagare il prezzo di essere, come hai detto, perseguitato, malignato, odiato.
Amen. Amen. Guarda, io nella mia vita di piccolo discepolo di Gesù, personalmente, ho sempre dovuto fare cose che erano scomode. Per esempio, mi sono sempre dovuto spostare, sempre viaggiare, perché è così. Gesù si spostava sempre. Gesù ha detto a Matteo 10:23, avete problemi? Cambiate città. Come fai a stare in una città e non avere mai problemi? Allora sei un cristiano addormentato. Come? Sei in una città, nessuno ti perseguita. Cos'è? Secondo Timoteo 3:12 dice tutti quelli che vivono in Cristo saranno
perseguitati.
Se tu non sei perseguitato non stai vivendo in Cristo. Va bene. Però a meno che dici, il mio lavoro è sostenere la Chiesa, lo faccio con tutto il mio cuore. Va bene. Vabbè, insomma, è detto Gesù, vai dai banchieri. Vabbè, d'accordo. Ma attenzione, devi anche evangelizzare un poco. Non puoi dire non evangelizzo niente.
No, quello che puoi. Sì.
Oh, ok, va bene. Sostenere, ok, ma quello è secondario.
Mm-hmm.
Importante, ma secondario. Quindi, forse di viaggiare di qui, viaggiare di là, alla fine cosa ci fai? Ci fa l'abitudine. Se evangelizzi, hai bisogno di spostarti.
Sì.
Sto dicendo questo per incoraggiare i fratelli che a volte bisogna spostarsi. E a parte spostarsi, adesso viene anticristo, spostarsi anche dall'Europa, questa è un'altra storia, però certamente attuale. Quindi ti sposti però, anche quando vai, diciamo, al terzo mondo, che anche se viene in Sud America, anche qui essere pronto a spostarti, perché anche qui sarai un cristiano attivo se sei cristiano vero.
Amen.
Non è che vieni qua solamente per salvare la pellaccia dura. Vabbè, vieni qua, sì, salvi la pellaccia per servire il Signore, e se servi il Signore dovrai spostarti, perché il diavolo dopo un po' ti localizza. Quindi ti sposti di casa in casa, strada in strada, paese in paese, regioni diverse, nazioni diverse, continenti diversi. Ma poi quando trovi, allora devi organizzarti. Ci fai l'abitudine. Va bene? A volte io ho avuto, come dire, nostalgia dalle mie abitudini, devo confessarlo. Io quando sono andato in Europa orientale, mi mancava molto lo stile italiano. Sederti sai, portare una pecorella, ci si sedeva in un bar che in Italia c'hanno tutti questi tavoletti, sedevi con la pecorella, bevevi il cappuccino, parlavi, quello riceveva Gesù, riceveva la Bibbia, ogni giorno incontrarle lì, 2, 3, 4 pecorelle, mm-hmm. Facevi la piccola chiesetta lì in certa caffetteria. Però lì, quando siamo andati in Romania, non c'era niente, non c'era un tavolo in tutta la città. C'è solo un posto Era un posto, c'erano dei tavoli, però era un posto di prostitute. E quando andavamo lì con qualche sorella, gli uomini guardavano in certo modo le sorelle, quindi non andavamo più. Non era posto per ricevere le pecore. E c'è un mondo diverso. Quindi io poi ho nostalgia, mi ero abituato...
Della cultura italiana.
Della cultura italiana, no?
Certo.
Voi, venuto in Italia, avete visto la differenza
con
questi bar. I bar, per esempio, in Romania è un posto per alcolizzati, prostitute alcolizzate. In Italia i bar... No,
un posto decente,
sì. Sono invece, in inglese si dice caffetterie, eccetera. Mm-hmm. Va bene, è un modo diverso di fare in Italia. E io però ho dovuto imparare a fare a meno. E allora ci trovavamo nei parchi, ci sedevamo nelle erbe, intorno agli alberi, e funzionava. Dora ride.
Amen. Sì.
Faceva così, ti ricordi?
Sì, sì.
Facevamo così. Quindi mi mancava le mie abitudini, mi mancava il tipo di cibo italiano, l'ambiente, le dolci pecorelle, il modo assolutamente unico di scherzare che solamente noi italiani abbiamo.
Sì,
è vero che a volte in altre nazioni quando tu scherzi non ti capiscono, ti guardano un po' scioccati, ma cosa stai parlando? E non capiscono le tue barzellette.
Ti ricordi quella volta che sei andato al casello sull'autostrada di pagare qui in Sud America?
Sì, gli ho fatto una battuta e c'era lì una signora, sì, una signorina al casello che raccogliere i soldi.
E tu le hai detto, ma quando sarà la legge, quando voi darete a noi il pagamento? E lei ti ha guardato e ha detto, ah, ancora non c'è questa legge.
No, mi ha guardato lungamente, come dice, e gli ho ripetuto. Quando è che fanno la legge che voi pagate noi quando passiamo con la macchina? Sono guardati profondo negli occhi e fa, non c'è ancora quella legge.
Non ha capito.
Siamo andati io con la macchina, questo qui non ha capito, sai?
No.
Questa pensa che vogliamo essere pagati veramente. Alleluia.
Grazie Gesù.
Insomma, ci sono in certe nazioni, insomma, nessuno capivano il mio senso dell'umorismo.
Purtroppo.
È vero, ho dovuto cambiare il mio senso dell'umorismo, renderlo più elementare. Molto elementare.
Sì, sì.
Adesso cominciano a capirmi qua.
Sì, sì, è vero, cominciano. Anche il tuo spagnolo è migliorato, diciamo.
Eh sì, adesso, che prima non mi capivo neanche io stesso.
Grazie, Gesù.
Ma poi comunque alla fine, nonostante il cibo, la mentalità e lo stile è diverso, c'è l'amore di Dio che ti fa innamorare talmente delle pecore che metti tutto sull'altare. Dimentichi,
sì, vero,
il,
sì,
cappuccino italiano, gli spaghetti.
Sì.
Capito? Quando uscite dall'Italia non ordinate cibo italiano, a meno che non un ristorante specializzato, che non è, sono un po' rari, però insomma, quando eravamo lì in Europa dell'Est, sul menù c'era scritto spaghetti alla bolognese, ho detto caspita, ordiniamo subito, ho fatto aspettare 40 minuti perché l'hanno bolliti bene questi spaghetti e dopo hanno portato questi spaghetti bolliti 40 minuti, mezz'ora, e sopra gli hanno spruzzato un po' di ketchup.
Ho detto,
scusa, ma com'è la storia? Ero morto di fame, stavamo fame, abbiamo mangiato un po', la metà, diciamo. E insomma, non andate ai ristoranti, mangiate cibo locale. Quando sei in Cina, mangia cinese, ragazzo. Va bene? Comunque, insomma, poi alla fine metti tutto sull'altare, compreso spaghetti al dente. Che fuori dall'Italia non sanno cos'è spaghetti al dente, quindi lascia perdere, perché di solito fanno bollire 20 minuti o 10 o quarto d'ora, cioè, e via, insomma. Insomma, alla fine impari a fare meno di queste cose, va bene?
Sì.
E alla fine quello che conta è solo Gesù e dare la salvezza. E spesso, sai, camminare per la porta stretta, il Vangelo vero, il Vangelo del Vangelo, diventa una sessione buona, una sessione dolce. Come per quella pecora che ancora non è salvata, che non riesci a togliere dalla testa. Sto parlando da missionario, questi sono i missionari, questo è un predicatore che predica la domenica, cosa non può capirla. Devi essere un missionario che tutti i giorni sia al telefono, email, questo, quell'altro, seguire la pecora di qui, la pecora di là. Questo è solo un missionario, e ce ne sono molti missionari come me, meglio di me.
Sì, che pagano il prezzo
di lasciare. Questo lo capiscono.
Pagano il prezzo di lasciare tutte le loro abitudini, come tu hai spiegato. È un prezzo alto, perché ti senti un po' sperduto quando devi imparare tutto da zero in una nazione nuova, una cultura nuova.
Però Gesù ti aiuta.
Gesù ti aiuta e vale la pena.
e vale la pena.
Perché i frutti che porti ti danno quel coraggio, quell'entusiasmo di andare avanti. Non importa se abbandoni
te stesso. Le pecorelle ci danno la forza. Vedere queste pecorelle?
Sì, sì.
Quando Gesù ha visto noi, io non so cosa ha visto, ma qualcosa ha visto, è stato disposto a morire sul Calvario. Se ci guardiamo allo specchio, ma che cosa ha visto Gesù? Ma che cosa ha visto? Gesù, quello che ha visto guardando noi, ha detto: vada sul Calvario, Padre, lasciami andare. Insomma, sa, quando vedi quell'ammalato, vedi quell'ammalato, vi è capitato di vedere un ammalato che la tua fede non è bastata ed è morto? Vi è capitato? A me sì.
E
mi spezza il cuore.
È terribile.
E piangi. Signore Gesù, perdonami, è stata colpa mia. Tu lo volevi guarire. Signore Gesù è morto. Io sono una schiappa di missionario, Signore. Sono un fallimento, Signore. Quante volte mi ha pregato così?
Sì.
E piangi, ti disperi e ti senti mezzo fallito. Un missionario di serie B, ti sei mai sentito? Io sì.
Sì.
Con la fede piccola, piccola. Non c'è un missionario peggio di me, Signore. Non c'è un altro. Io non so, e non so chi di voi ci ha passato, io sì.
Sì.
Poi cosa succede? Poi, secondo Timoteo 4, quando finalmente smetti di guardare a te stesso, chi viene? Viene il Signore, capito? Viene la parola, viene lo Spirito. Cosa dice? Secondo Timoteo 4, 17 e 18 devi andare.
Secondo Timoteo 4, 17 e 18. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone.
E il Signore mi libererà, verso 18, da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli e dei secoli e dei secoli e dei millenni e dei milionenni e trilioni enni. Nel nome di Gesù Cristo, amen,
amen,
per l'eternità dell'eternità.
Grazie Gesù.
Quindi, fratelli, se qualche afflizione, persecuzione, difficoltà dobbiamo passare, Dio saprà più che proteggerci, accompagnarci e benedirci. Io, da parte mia, mi sono proposto di guardare sempre Gesù. Per ogni male che il diavolo ha mandato, Dio ha sempre saputo più che benedirmi ad ogni svolta. Dalla mia vecchia vita, passato esperienze, e in quel tempo, quando ho cambiato vita, ad abbandonare il mio hobby era cercare fidanzate nel mondo, e Dio mi ha benedetto. Sono a 49 anni con una moglie assolutamente meravigliosa, va bene, che mi insegna un sacco di cose. Va bene, siamo molto, molto, molto diversi, però lei è diversa in un modo meraviglioso. Capite? Immagina una fotocopia di fratello Giuseppe, ma ci si salvi chi può. Il Signore invece è molto diversa da me, moltissimo, però è meravigliosa. Esattamente quella parte mancante, diciamo. Quindi ho smesso di frequentare i miei amici atei, i miei amici mondani, ed ecco che Dio adesso, avendo abbandonato i miei amici mondani, ecco che Dio mi ha dato migliaia di fratelli, migliaia di sorelle, veri, sinceri, che non mi merito. Va bene? E di meglio non potrei sperare. Che quando noi leggiamo un'email di un fratello, una sorella così carico di amore vero, la Bibbia dice amore non finto. Questo ci dà una carica.
Sì, sì.
Gesù, quando ci ha visto disgraziatoni come siamo, è andato sul Calvario. E noi seguiamo su quei passi. Ho lasciato il mondo tanto tempo fa. Ho smesso di lavorare 47 anni fa per soldi. Ed ecco che Dio da allora ha sempre provveduto alla mia necessità. Necessità che a volte devi andare 6-7 mesi un paio di scarpe che non riesce a cambiare, ma ho scoperto che non è un problema.
Amen.
Guarda, sono 2 anni che sto cercando un paio di scarpe e non riesco a trovarle. Va bene, sono 2 anni, o per il prezzo sono 2 anni, non riesco a trovare un paio di scarpe per inverno, capito? Perché il paio di scarpe che ho entra l'acqua. capito? E io correre in casa a cambiare le scarpe, hai capito? Però tranquillo, no? Non sto cercando di dire mandatemi un'offerta per le scarpe, non è quello. Oh, per l'amor di Dio, potete mandarle. Però non è quello che sto cercando di dire. Sto cercando di dire che a volte non trovi quello che cerchi. Mm-hmm. Va bene. Io ho comprato un paio di scarpe abbastanza costose. Ho scoperto che entra l'acqua. Ma l'ho imbrogliato. Ho capito? Ho preso una giacca per il freddo, un giaccone per il freddo e per l'acqua, e ci entra l'acqua. Mm-hmm. Sono anni che non la metto, entra l'acqua. Capito? E così è la storia. Non è che sempre ottieni quello che cerchi, ma ti abitui. Sì. Quante volte Gesù avrebbe voluto avere un letto? Mm-hmm. Invece in Luca 9,57 dice: vuoi seguirmi? Sì, ma il figlio dell'uomo, attenzione, devi firmare qui il contratto. Sai che c'è scritto il contratto? Figlio dell'uomo, Luca 9,57, non ha dove appoggiare il capo. Una pietra con un mantello, mm-hmm. a meno che il mantello non lo vuoi come materasso. No, io lo vorrei come coperta, e devi scegliere. Mm-hmm. A me quando mi hanno messo in prigione, mi hanno dato 5 giorni di prigione, mi hanno dato a militare, perché mi ero messo panni civili, che era proibito, capito? Perché sennò le ragazze non mi guardavano in panni militari, uh-huh. capito? 20 anni, oh. Diciamo, a volte non ti notano. Allora per farmi notare mi sono messo panni civili, mi hanno notato di corsa, subito.
Non solo le ragazze.
ma era la polizia militare, infatti vieni qua. Sì, documenti. Mi hanno preso il nome e quando sono andato in caserma tutti a prendermi in giro, ecco il damerino vestito panni civili. Poi è arrivato un altro e mi ha fatto: tu sei un fesso, perché io quando mi chiamavano scappavo. Uh-huh. Quelli non ti corrono dietro perché tanto gli frega niente, no? Sono stupidaggini, no? poi hanno cambiato la legge dopo che mi sono fatto 5 giorni sul tavolaccio e adesso si può andare panni civili. E adesso le ragazze ti guardano meno di prima, però.
Ah, sì.
Penso che è tutta un'illusione nella zucca quadrata. Quindi cosa voglio dire? Che Gesù non aveva un posto da appoggiare la testa, un mantello. E quindi in prigione mi davano una coperta, e sai com'era il letto? Un letto di legno grosso così, guarda, 8 centimetri, 10 centimetri di spessore, un tavolaccio. Mm-hmm. Tavolaccio di legno e basta. E mi prendeva in giro il sergente che mi ha portato la fa: guarda, ecco qui c'è il tuo appartamento, dice qui c'è una coperta e puoi usarla come vuoi, sei libero, puoi farla a cuscino, puoi farla a materasso o come coperta, scegli tu. Io la guardo: sì, grazie per l'informazione. E niente, ci vediamo domani mattina. 5 notti così mi sono passato.
Ah, solo di notte?
Solo di notte, e di giorno mi fanno lavorare. Ci pare che la punizione la prendono loro? Di giorno al lavoro. E quando ti mettono di courvée, cioè che sei in cucina con pentole che ci entri dentro, pentole un metro di diametro, un metro e mezzo di altezza, eravamo 400 alla base, mm-hmm. capito? Caro mio, il sergente che ti guarda come che speriamo che fai uno sbaglio, perché lui proprio desidera darti una punizione. E quando si avvicinava aumentavi il ritmo della polizia. Insomma, torniamo al punto qua, per cortesia.
Sì, sì, sì,
oh,
sì.
Io sto parlando di Gesù oggi, non di me. Insomma, stavo dicendo che quando ho smesso di lavorare per soldi, Dio ha sempre provveduto le mie necessità. A volte c'è da stringere la cinghia, a volte invece da allargarla, perché sai, a volte cresce qualcosa, a volte manca qualcosa. Quindi ho smesso di ricercare le mie gioie dal mondo e il Signore mi ha messo in una situazione di continuamente di gioie e di promesse nella sua parola. Nel nome di Gesù Cristo ti ringrazio, Signore. Alleluia. Quindi, insomma, la mia testimonianza, fratelli, è questa, in succinto: vale la pena di seguire Gesù e il Vangelo, perché anche se le scarpe Amen. Entrano l'acqua, anche quello che ti pare, la gioia di dentro
sì. Amen.
È bella.
Vero. Sì, grazie.
Capisci?
Amen.
Sì. Se entri in cia che spare, le scarpe mm-hmm. entro l'acqua, che è importante, se entri in cia, stai mm-hmm. sparando al nemico. Sto parlando spiritualmente, no?
Vero, sì. Amen.
Dio ha usato spesso situazioni scomode, come la persecuzione, per obbligare una chiesa che si era messa troppo comoda sugli allori, troppo comoda per spostarsi e viaggiare come nomadi. E nella storia vediamo, per esempio, Atti 8 verso 1, che la chiesa va a evangelizzare tutto il mondo spinta da cosa? Dalla sua saggezza? Dalla sua obbedienza? No, dalla persecuzione. Siccome hanno disobbedito Atti 1.8, si sono beccati il contrario. Da Atti 1.8, cioè andate a predicare il Vangelo, si sono beccati Atti 8.1, che dice vi fu grande persecuzione e andarono a predicare il Vangelo. Quindi cerchiamo di svegliarci, ci sono voluti 7 capitoli perché capissero il punto, il martirio di Stefano, Atti capitolo 7, Atti capitolo 8, abbiamo capito tutto, qui bisogna smammare, sloggiare, diventare zingari, nomadi, senza essere zingari hanno imparato subito, con la spada di Erode e dei farisei. Grazie Signore. Quindi in questo modo, fratelli, il Vangelo è arrivato fino a noi, tramite amati fratelli, santi fratelli, fuggiti da persecuzione. D'accordo? Ascolta questa lista. Sei pronto per una lista?
Okay.
Qui c'è una lista. È stato un ebreo a portare il Vangelo a Roma. È stato un romano a portarlo in Francia. Da dove un francese lo introduce in Scandinavia. Questa è storia vera, eh? Poi fu uno scozzese quello che ha viaggiato per portarlo in Irlanda. E fu un irlandese a essere il primo grande missionario in Scozia. E così via. Gloria a Dio. Meraviglioso. Allora, qui c'è una bella foto, guarda, di Giuseppe e Maria e con l'asinello. Guarda. Maria è incinta, quindi evidentemente il viaggio verso Betlemme. Sono lì che stanno chiacchierando con l'asinello. Bella foto. Vabbè, chissà che un giorno i fratelli la vedano, questo messaggio e la foto. Dipende anche dalla...
Ho capito.
No, sto dicendo
dipende da me, sì,
ho capito. Non voglio, so che sei sotto pressione. Lei, Angela, è una pentola a pressione.
Tu hai detto che ti informi, ma vedi che non ti informi.
Ogni tanto lei esplode, però. C'è una valvola di sfogo. Quindi, cosa voglio dire? I nomadi. Il Signore ama i nomadi. O zingari, se preferisci. Ci sono zingari di un modo, che devi mettere il lucchetto sulla bicicletta, e ci sono zingari cristiani, anche senza lucchetto va bene. Vabbè. Quindi il Signore si serve dei nomadi, dobbiamo essere tutti nomadi del Vangelo, va bene? E sono i nomadi che hanno portato il Vangelo in tutto il mondo. Gesù era un nomade, va bene? Monte degli Ulivi, Galilea, avanti e indietro, era anche modo di sopravvivere. Quando ha sentito che hanno ucciso Giovanni Battista è andato in Galilea, è andato a cambiare, è andato a prendere aria fresca in Galilea. Sentito, hanno ucciso Giovanni Battista. Quindi anche Gesù usava saggezza. Abramo, Isacco, Giacobbe. Vai a Ebrei 11, per favore. Quindi questi tre, Giacobbe, Isacco e Abramo, furono girovaghi senza fissa dimora. Oggi direbbero sbandati, vagabondi. Abramo, Isacco e Giacobbe, Ebrei 11, 13.
Ebrei 11, 13. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra.
Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Va bene? Questi sono i più grandi patriarchi della Bibbia. Va bene? Confessando di essere forestieri, pellegrini sulla terra. Quindi, fratelli, togliere gli occhi dall'appartamentino, dalla casetta, dal pezzo di terreno, se ce l'avete usate per il Signore, bene, il Signore ve ne dia anche di più. Quindi non sono contrario io quando lo usate per il Signore. D'accordo? Sono contro il Vangelo e prosperità. Tutto fumo, niente arrosto, va bene? Se andiamo a vedere Giuseppe schiavo in Egitto, va bene? E fu lì che Giuseppe si fece le ossa. Mosè invece cosa fa? Mosè abbandona le comodità per fuggire a Madian, la comodità d'Egitto. Va bene? Dove Dio, da Madian, lo chiama come liberatore e torna in Egitto, parte da Madian dopo 40 anni. Sulla stessa falsa riga, va bene? Chi c'è? Gesù, il più grande nomade di tutti.
Sì.
Gesù li batte tutti. Oggi Gesù è partito nomade da dove? qui sbagliato.
Da Betlemme?
No,
da
dal
Nazareth.
Cielo.
Ah, no. Dal cielo.
Lui parte dal cielo e fa autostop. Con chi?
Con Maria.
Con Maria. Va bene, sotto l'occhio di Giuseppe, dice, ma io questa qui la volevo abbandonare. Ok, l'angelo gli parla, tutto a posto. Va bene. Quindi Gesù, sul cielo c'è il padre, Maria, via, arriva il più grande nomade e comincia a viaggiare per Israele. Quindi oggi le chiese delle panche calde della domenica lo chiamerebbero un predicatore vagabondo, immaginiamoci. Uno che è la, dov'è la sua sede, il suo ufficio? A Roma, nel centro di Roma? No, no. Sotto gli alberi, Monte degli Ulivi, lì qual è il suo ufficio? Se parlargli, ci sono, c'ha 12 segretari, se parlargli, va bene? Nicodemo è andato di notte col buio così che nessuno lo vedeva. Brutta reputazione questo Gesù. Marco 16, dobbiamo leggere, se non ci crediamo leggiamolo. Cosa dice? Disse loro, andate?
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Marco 16, 15.
Quindi capito la storia qua? Cioè cosa sta dicendo? Siate nomadi. Non sta dicendo andate tutto il mondo, 200 nazioni è impossibile. Gesù è andato a una nazione. Quindi, no, se tu leggi il greco, io greco non sono, ma mi hanno detto che dice in greco che quello, quando dice andate tutto il mondo, in realtà c'ha un senso ovunque siete nel mondo predicate al Vangelo. Secondo me è anche un pochettino più corretto. Non importa, interpretalo come ti pare. Ovunque sei nel mondo, predica il Vangelo.
Amen.
Va bene, perché questi sono il tipo di fratelli che il Signore cerca. Va bene, sono un pochettino rari, perlomeno in Occidente, quelli che vanno in giro come nomadi. Nomadi non è che per forza deve partire con i due cavalli e il caretino zingaro. Puoi anche fare quello. Niente di male. Dio benedica i fratelli zingari. Quanto amo gli zingari. Sono stato accampato con gli zingari diverse volte. Ma gente meravigliosa. Uno era un po' meno meraviglioso, volevo picchiarmi. Capito?
Ci sono anche quelli.
Con i zingari non si scherza. Vabbè, infatti io ho sempre cercato di fare molta amicizia.
Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto?
Cosa fatto? Niente, era geloso.
Ah.
Geloso. Niente. Tanto che le altre zingare lo guardavano a storto, lo lasciano in pace. Era un missionario, stava evangelizzando. Quel giorno, insomma, sì, non gli piacevo. Era uno con uno spirito diverso. Cioè, capito? Sai, uno spirito brutto. Tutti gli altri dolcissimi. Io con la chitarra suonavo i canti, c'era un fuoco all'accampamento. E a volte mi sono accampato lì, capito? Sono stato lì molto tempo, perché avevo bisogno di un posto per accampare, mi stavo evangelizzando una zona. Di tutti i colori ne ha passati, ragazzi. Cioè, io sono missionario di strada. Il mio diploma teologico l'ho preso nella scuola teologica delle strade, capito? Affilare la mia spada del Vangelo nelle strade. Secondo me è il posto migliore, è così che Gesù ha insegnato i suoi, che se vai 3 anni a scuola biblica ti insegnano un sacco di roba per la zucca, ma cosa mentale, ma di pratica sta seduta e scalda la panca. E se facesse così negli ospedali, invece di tagliare la mano tagliano la gamba, scusa, sai, con il dottore che ha detto, c'è stato un dottore che ha tagliato la gamba a uno e quello era là con una gamba sola a letto, sai che è successo, te l'ho già raccontato, no? È storia triste. Gli fa, e il dottore il giorno dopo va a trovare, sai, gli dice dottore, io devo chiedere scusa, sai, ma dottore, l'operazione è andata bene, adesso il taglio è stato buono, è stato bene, insomma, è di successo. E mio caro signore, devo confessare che dice che c'è una brutta notizia e una buona notizia, se quello vuole, ormai cosa vuoi, mi dica la brutta prima. La brutta è che abbiamo tagliato la gamba sbagliata. Come? Come la gamba sbagliata? Sono rovinato. Mi dia la buona notizia. La buona notizia è che non c'era bisogno di tagliare nessuna gamba. Capito? Cioè praticamente è così la storia. Cioè, quando fai missionario, cerca di sapere cosa stai facendo. Non tagliare le gambe sbagliate. D'accordo? Cerca di svegliarti. Cerca di stare... cerca di capire cosa fai, di non fallire le pecore, va bene, cerchiamo di essere dottori che non tagliano gambe sbagliate. Andiamo in amore, andiamo in dolcezza, andiamo in delicatezza, stiamo in preghiera e in disperazione. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Grazie, Signore. E allora il Signore ci aiuti ad essere cristiani che non hanno paura di abbandonare le comodità della nostra patria. È l'occasione essere imprigionati, morire per la verità di Cristo. Grazie, Amen. Signore. Senti, il messaggio è quasi finito. Solo è giunto un piccolo messaggio di Gesù, una piccola profezia qua. Se permetti, adesso io la voglio passare, c'ho degli appunti.
Sì, vai. Pronto? Avanti. Sì.
Signore Gesù, un piccolo messaggio di Gesù. Alleluia. Il tema è che dobbiamo trovare fratelli disposti ad abbandonare le comodità. Sono rari, questo è il tema. E Dio ci aiuti a essere tra questi. Fratelli che non hanno paura di abbandonare la vita che hanno fatto fino ad oggi, il loro paesotto, il loro modo di fare. Fratelli che non hanno paura a vivere e morire per Gesù. Dice il Signore, questi sono i figli che il mio Spirito Santo cerca. Non figli disubbidienti e passivi, ma figli che mi cercano, che desiderano di fare la mia volontà. Non solo per ubbidire ai comandamenti legalistici, non che lo facciano solo per ubbidire alla legge, neanche la legge del Vangelo, ma che lo facciano perché anelano, perché aspirano di farlo. Perché è questa la mia sposa, la Chiesa che non teme il martirio, perché sa che così vincerà Satana.
Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Sì, amati, perché questa è la mia Chiesa e questa è la mia sposa, che va all'avanguardia delle chiese mondiali che stanno trascinando i piedi, eccetera. E questa è la mia Chiesa sposa che cavalcherà con me.
Giuda 1,14. Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi. Apocalisse 17,14. L'agnello è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 19,14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Amati figli, la porta del mio discepolo è stretta, ma gioite, perché una volta presa la decisione di entrare per fede, troverete sempre la mia mano miracolosa là ad aspettarvi, pronta ad aiutarvi. E anche manderò i miei angeli, come è scritto.
Salmo 91:9-16. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dall'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma del mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Amati, consolatevi con queste parole. Amen. Fine del messaggio.
tu sei. Oh, cosa fai al mondo se mi amerai, se mi crederai, tu vivrai e sarai mia per sempre. Fermati solo un attimo, e se tu aprirai la porta del tuo cuore, entrerò da te per l'eternità e sarò per sempre.
Yeah!